Controradio Notizie Estate.
12.46, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati alla prima edizione del GR regionale, le notizie a cura della redazione. Oggi con Umanità San Giuliano Terme tende il proprio cuore a Mara, giovane palestinese arrivata da Gaza e stroncata dalla fame, usata come arma di guerra. Che possa riposare qui nella vostra comunità, che non dimentica i valori di accoglienza e di rispetto della vita, un monito contro tutte le guerre. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. In merito alla vicenda della palestinese Mara Abu Zuhiri, evacuata da Gaza in gravi condizioni di salute e morta all'ospedale di Pisa il giorno dopo, Mazzeo ne ha parlato rispetto alla proposta del sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli. Da cittadino di San Giuliano, ha detto il presidente del Consiglio regionale, sono orgoglioso della proposta del sindaco. Pisa e la Toscana sono da sempre terra di diritti e di dignità. Sulle cause della morte di Mara si è innestata però una polemica politica che parte proprio da Israele, viene ripresa dall'associazione Amici di Israele. La vicenda che più sconcerta è che si voglia strumentalizzare la morte della ragazza palestinese che è arrivata in Toscana per cure mediche e che è deceduta a causa di leucemia. Questo quanto dice un comunicato Kishore Bombaci, presidente dell'associazione, che contesta radicalmente le posizioni espresse dal presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani e dice le assurde richieste formulate ieri dall'ex sindaco di Sesto Fiorentino, candidato al consiglio regionale Lorenzo Falchi, nei commenti da loro espressi dopo la morte. Oramai, commenta Bombaci, siamo in campagna elettorale ed è evidente come tanto Gianni quanto Falchi vogliano strumentalizzare il conflitto arabo-israeliano a fini propagandistici. Inoltre, aggiunge Bombaci, è del tutto assurdo chiedere la rimozione del console Marco Carrai dalla presidenza della Fondazione Meyer, come fa l'ex sindaco di Sesto Fiorentino. Siamo innanzi all'ennesimo tentativo di personalizzazione contro Carrai, fatto di bugie e attacchi insensati. Intanto i medici della ASL Pisana, interpellati in merito alle cause della morte della ragazza, confermano che la ragazza è arrivata in uno stato di denutrizione estremo e che la denutrizione è certamente almeno una concausa del decesso. Sulla vicenda è intervenuta anche Irene Galletti, coordinatrice del Movimento 5 Stelle in Toscana, consigliere regionale, che ha affermato la morte di Mara Abu Zuhiri a Pisa è una ferita che ci interpella tutti. A soli 20 anni è stata consumata dalla denutrizione cui è stata costretta a Gaza, vittima delle politiche genocide del criminale Netanyahu. È vergognoso che il governo israeliano tenti di negare le proprie responsabilità di fronte a un assedio disumano fatto di fame, sete e mancanza di cure. Ci è voluto fino alla giornata di ieri per domare l'incendio che si è sviluppato in località Castello di Gabbiano, in territorio comunale di San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze. Si tratta dell'ennesimo incendio in questo periodo particolarmente caldo in Toscana. Le fiamme sono sviluppate improvvisamente nel pomeriggio di sabato 16 agosto, in una zona collinare densamente boscata poi con pini e querce. Nonostante il rapido intervento di numerose squadre di volontariato antincendio boschivi, il fronte ha trovato condizioni molto favorevoli alla propagazione, date il prolungato periodo di assenza di piogge e le temperature assai elevate. Ma come sta andando l'estate sul fronte degli incendi in Toscana dopo gli ultimi roghi dei giorni scorsi? Anche a Rocca Albegna, in particolar modo nella Piana Fiorentina, abbiamo fatto un bilancio questa mattina con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.
Che ci sono stati anche molto impegnativi. Per fortuna non hanno toccato persone, ma indubbiamente l'incendio a Cana nel comune di Rocca Albegna è stato un incendio che si è sviluppato fino a 580 ettari. Poi anche ieri, ecco, l'intervento del fuoco e soprattutto della nostra protezione civile con l'antincendio boschivo che ha consentito l'intervento forte sia a San Casciano sia a Carmignano, con le fiamme che si vedevano anche dalla Piana, da Prato, da Poggiacaiano, dove l'incendio si è anche per alcuni tratti sviluppato. Ma devo dire che la tempestività dei vigili del fuoco, del nostro servizio antincendio, ha consentito di tenere limitato e sotto gestione quello che è un fenomeno che in questa stagione, con il caldo e con quello che sono gli arbusti, i boschi più secchi, sicuramente ha le predisposizioni per svilupparsi.
Prossimi giorni abbiamo sentito il LAM, le previsioni ci danno un abbassamento delle temperature e anche delle piogge, questo dovrebbe rassicurare sul fronte degli incendi o avete ancora allerta alta?
Ma già ieri, soprattutto in serata, ci sono state numerose precipitazioni di carattere temporalesco in alcune zone della Toscana e conseguentemente questo ci fa pensare anche attraverso le previsioni LAM che nei prossimi giorni andremo su un clima più variabile rispetto a quella concentrazione di caldo che abbiamo avuto negli ultimi giorni. Quindi sotto questo aspetto vi è una prevenzione naturale. Sono contento di come sta funzionando il nostro servizio di incendi antincendio boschivo. I nostri elicotteri sono stati sempre attivati a Rocca Albegna, dove erano necessari i Canadair, sono arrivati anche quelli, due in un giorno, uno in un altro, e la competenza e festività dei Vigili del Fuoco sta dando un contributo notevole.
La politica ha un ricorso al TAR per annullare il decreto di iniezione delle elezioni regionali in Toscana e rinviare la data del voto affinché venga garantito, viene detto, un tempo sufficiente per la raccolta delle firme insieme alla richiesta di ridurre proporzionalmente le sottoscrizioni da raccogliere. A presentarlo Democrazia Sovrana e Popolare di SP, forza politica guidata da Marco Rizzo. Secondo il decreto di iniezione delle regionali pubblicato il 13 agosto, le liste politiche senza rappresentanza in quel consiglio regionale della Toscana infatti devono raccogliere quasi 9.000 firme certificate entro 30 giorni, un termine che viene giudicato da DSP come un ostacolo ingiustificato e gravissimo alla partecipazione democratica, da qui il ricorso al TAR che verrà presentato proprio da Rizzo il 20 agosto alle 10.30 all'ingresso del consiglio regionale Toscana in via Cavour nell'ambito di una conferenza intitolata Ladri di Democrazia. Intanto nello schieramento del centrosinistra si discute di candidature, si discute di programma e si discute anche di quante liste accompagneranno il nome di Gianni nel suo viatico verso le elezioni regionali del prossimo 12-13 ottobre. Questa mattina abbiamo intervistato Marco Remaschi, segretario regionale di Azione, che sulla lista o sulle liste dei moderati dice non è una questione di quante liste ma di come si compongono e di prospettive politiche. Sentiamo.
Ma guardi, noi stiamo lavorando per portare avanti con determinazione il nostro progetto che è partito all'inizio di febbraio intorno al presidente Eugenio Giani. È un progetto politico, liberal democratico, socialista, europeista, quindi basato anche su alcuni temi fondamentali del programma della Regione Toscana. Poi se riusciamo in tutto questo a fare, diciamo così, una lista unica con altri partiti, altri civici nell'ambito dell'area riformista, ci proveremo, ma non è sicuramente questo il nostro primo obiettivo, il nostro obbligo. Il nostro obbligo è quello di sostenere con forza Eugenio Giani portando sui territori le nostre idee. Noi siamo favorevoli a un accordo politico, meno a un cartello elettorale.
Remaschi, ma ci spiega una buona volta cos'è che tra voi e Italia Viva non quadra, non quaglia, per usare un'espressione gergale, visto che poi a livello di posizioni sui fondamentali socio-economici almeno diciamo le cose sono più o meno identiche.
Non è un tema, secondo me, rispetto ai contenuti sui quali, come diceva lei, siamo molto vicini. È un tema nel quale dobbiamo capire se si fa un accordo generale dove ognuno, diciamo così, è garantito di poter rappresentare all'interno della coalizione le proprie idee, le proprie istanze, e vorremmo che questo progetto politico non finisse il giorno dopo le elezioni regionali, quindi il 14 di ottobre, ma vorremmo che continuasse per una legislatura.
Un pellegrinaggio in solitaria di circa 100 chilometri per consegnare a Monsignor Gerardo Gambelli, l'arcivescovo di Firenze, l'appello per cambiare il santo patrono dall'attuale San Pietro a San Giovanni Gualberto, protettore forestali, morto proprio all'abbazia di Badia a Passignano il 12 luglio del 1073. Protagonista il sindaco di Barberino Tavernelle, David Baroncelli. Stamattina lo abbiamo raggiunto telefonicamente nel suo cammino.
San Giovanni Gualberto è sepolto a Badia Passignano nel comune di Barberino Tavernelle, e questo deriva dal fatto di una devozione popolare e dalla richiesta che è arrivata in questi anni dopo la fusione dei due comuni da tante persone sia vicino alla chiesa e non di eleggere a patrono San Giovanni Gualberto rispetto all'assegnato San Pietro, e quindi abbiamo deciso, su sollecitazione anche della popolazione, di chiedere al vescovo questo cambiamento. E per testimoniarlo in prima persona mi è venuto in mente qual era la migliore cosa di impegnare un po' di tempo nel portare le istanze degli altri, e ho deciso di farlo a piedi.
Come San Pietro è un santo importante, però certamente con minori legami col territorio. Ricordiamo anche Gian Giovanni Gualberto è protettore dei forestali, se non sbaglio, quindi anche da qui forse il passaggio da Vallombrosa?
Esatto, perché Vallombrosa è il monastero in cui San Giovanni Gualberto, diciamo, fonda il suo movimento di rinnovamento della chiesa, diciamo, e anche Badia Passignano e Monte Scalari sono abbazie vallombrosane, e quindi era un ripercorrere nel nostro territorio quelle abbazie e quello ha caratterizzato principalmente la vita di San Giovanni Gualberto. Si dice San Giovanni Gualberto, tra l'altro una tradizione lo vuole nato nei pressi di Petruvio, sempre nel comune di Tavernelle, e poi è sepolto, appunto, mi ricordavo, all'abbazia di Passignano. Ha pregato e lavorato tanto a Vallombrosa, e quindi unire un santo che fa dell'ambiente e dell'austerità nel senso più buono e ampio del termine un elemento di riforma della chiesa e un elemento di riforma della società, forse sono anche parole molto attuali.
Veniamo alle previsioni del tempo, prima però un paio di notizie. La prima riguarda il calcio, perché il Pisa ha superato il primo turno di Coppa Italia, il Pisa neopromosso in Serie A, eliminando con il risultato di 2-1 ottenuto in trasferta il Cesena dopo calcio di rigore, 90 minuti regolamentari. Siamo chiusi sullo 0-0, non sono previsti supplementari. Il Pisa ai sedicesimi se la vedrà con una tra Torino e Modena in campo domani sera. E previsione del tempo per oggi lo vedremo, non ci sono grandi cambiamenti, salve un abbassamento minimo delle temperature, ma per domani invece la sala di protezione civile della città metropolitana di Firenze ha diramato un codice giallo per rischio temporali forti su tutto il territorio metropolitano, con rischio idrogeologico idraulico sul reticolo minore. Per quanto riguarda invece oggi, come dicevamo, cielo sereno poco nuvoloso in mattinata sulla Toscana, nuvoloso invece nel pomeriggio con possibilità di rovesci o brevi temporali sulle zone interne. I venti sono deboli da nord-est in rotazione a ovest, nord-ovest sulla costa nel pomeriggio, mari calmi o poco mossi, le temperature in ulteriore lieve calo. È tutto, grazie a Ragione Cascioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi l'ottima musica di Controradio. Alle 16 arriva Pierluigi Megahertz con voi, la Newsline regionale edizione estiva serale invece con Raffaele Palumbo a partire dalle 19. Buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Controradio Notizie Estate.